considera l'armadillo. E buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. Che c'è una pagina Facebook e Instagram che si chiama Considera l'Armadillo, che vi invito sempre a seguire perché è sempre molto aggiornata. Non faccio passare altro tempo perché io, e la ringrazio moltissimo, ho il piacere di avere con noi Elena Grandi, che è l'assessora all'ambiente e verde del Comune di Milano, che peraltro ha addirittura spostato degli impegni per essere con noi. Buongiorno assessora.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e grazie di questo invito.
Ma grazie a lei naturalmente. Senta, poi magari allarghiamo un attimo il raggio, ma io l'ho chiamata soprattutto per una questione legata al fatto che credo proprio in questi giorni a Milano è arrivato un circo, ed è arrivato uno di quei circhi che ha anche gli animali come attrazione, ecco. Ma Milano non era una città che diceva di no al circo con gli animali? Mi aiuta a fare il percorso?
Certamente, sì, questa qui è la direzione che abbiamo preso con il nostro regolamento per la tutela degli animali e che è l'indirizzo che l'amministrazione sta prendendo, che è quella assolutamente non di contrarietà, anzi di accoglienza massima dei circhi, diciamo non tendenzialmente non un no a tutti gli animali, ma un no agli animali selvatici e ai grandi animali che riteniamo dovranno essere in futuro sempre più tutelati, e quindi in questo senso ci stiamo muovendo. Ovviamente manca purtroppo una normativa nazionale che da anni si sta cercando di mettere, ci sono delle linee guida del CITES che indicano, vanno in questa direzione, ma che non sono mai state assunte dai nostri governi, e quindi in questo momento c'è oggettivamente un buco normativo, per quanto molti comuni, noi tra quelli, abbiamo inserito nel nostro regolamento che gli animali selvatici non dovrebbero essere presenti nei nostri circhi, però siamo in una situazione d'impasse che io auspico venga risolta al più presto.
Ecco, e per quel che riguarda questo circo che ha messo le tende in Piazzale Cuoco, la situazione qual è? Perché loro, insomma, da quello che so, hanno animali anche selvatici, di quelli importanti.
Esatto, ci sono stati anche, intanto è noto, dei ricorsi con una sospensiva che è stata data dal TAR anche per tutelare economicamente sia il circo che l'amministrazione ovviamente, ma che poi sarà dibattuta tra, mi pare, un mese e mezzo, e in cui noi presenteremo ovviamente le nostre ragioni perché questa cosa venga in qualche maniera, diciamo, definita in maniera definitiva, mi scusi il gioco di parole.
Certo.
Diciamo che effettivamente, anche perché questi animali selvatici, nel caso l'elefante, l'ippopotamo, non fanno ormai più parte neanche dello spettacolo circense, al più compaiono per un minuto, cioè è veramente una cosa obsoleta e un po' fuori dal tempo, in un momento in cui noi crediamo nell'importanza della tutela degli animali in generale, ma soprattutto degli animali selvatici, dei grandi animali che, insomma, molti paesi europei hanno già vietato in maniera assoluta,
sì,
ecco.
Sì, difatti, ecco, diciamo che questo attiene alla legislatura nazionale, quindi insomma i comuni possono fare quello che possono fare, viene
sì,
un po' da
adesso
dire.
Comunque noi stiamo vedendo anche il nostro regolamento, perché così come per il regolamento del verde sono in corso allo studio alcune modifiche di aggiornamento, come sempre per i nostri regolamenti, e vedremo anche di strutturarci in maniera più meno attaccabile. Però è evidente che, ma questa è una storia annosissima, sono
Sì.
20 anni che tutte le più grandi associazioni animaliste, ma anche le amministrazioni fanno pressione perché queste linee di indirizzo vengano assunte e quindi diventino norma. Evidentemente ci sono già delle norme che vietano ad esempio la riproduzione all'interno dei circhi degli animali selvatici, ma è evidente che non è sufficiente,
certo.
E quindi bisognerà veramente pensare a come muoverci, sia a livello di comuni, e comunque il comune di Milano non è il solo che ha inserito nelle sue regolamenti queste norme, sia soprattutto a livello nazionale.
Senta, assessora Grandi, lei diceva che la direzione, diciamo così, è quella di andare verso un circo senza animali selvatici, mentre consentire come dire, la presenza di altri animali. Può essere un po' più specifica, anche perché io credo che una delle opposizioni, al di là del fatto della, insomma, nel 2023, mostruosità di pensare a leoni, tigri, elefanti, ippopotami, l'ha citato lei, esposti e costretti a insomma, esercizi veramente assurdi. Dicevo che in qualche maniera una delle opposizioni è il fatto che sia diseducativo far utilizzare gli animali in modo innaturale. Ecco, lei cosa ne pensa a tal proposito?
Ma guardi, allora, quello che io penso che comunque i circhi dovrebbero essere circhi di persone e di acrobati e di arte, e per fortuna tanto si sta andando in questa direzione.
Sì.
Evidentemente c'è tutta, oltre al fatto degli spettacoli, il problema dei grandi animali o degli animali selvatici, che dir si voglia, è proprio anche un problema di spazi, per cui ad esempio ci sono tutta una serie di norme, e quelle sono sacrosante, sulle recinzioni, sugli spazi che ogni animale può avere a disposizione. È evidente che quando hai dei grandi animali, un circo fa fatica a rispettare queste norme, per cui devo veramente pensare che questa cosa a un certo punto debba finire e fare di tutto per farlo. Noi appunto l'abbiamo fatto inserendolo nel nostro regolamento, ma poi dobbiamo, come ho già detto, certo, essere supportati. Per quello che riguarda i piccoli animali, al di là della mia posizione personale, che è evidentemente non contraria, ma comunque non vede né con entusiasmo né con particolare passione questo tipo di interventi, però diciamo che la cosa è molto differente, perché spesso sono animali di affezione, sappiamo delle relazioni strettissime di affetto che si creano tra gli animali e i loro compagni di spettacolo. Penso ai cani, penso anche alle scimmie, che sono insomma più hanno delle relazioni, per cui è meno violenta questa cosa. Poi ovviamente l'idea e il futuro è quello di andare verso quei circhi che sono i circhi di arte, di sì, acrobati, di spettacoli, di intrattenimento, senza avere bisogno delle bestie, ecco,
certo.
Diciamo che questo deve essere un po' la linea da perseguire, con gli step necessari e con la consapevolezza che sono passaggi che vanno a intercettare delle tradizioni centenarie, per cui insomma non è mai facilissimo, però questa è la linea, ecco.
Sì, diciamo che noi non abbiamo niente contro l'arte circense per gli umani, ecco, mentre naturalmente considerare l'armadillo non può che essere
ma io sono in linea con voi.
diciamo
che anzi, però dobbiamo anche dire quanto l'arte circense sia un'arte meravigliosa,
assolutamente. Certo.
E quindi questo va assolutamente sostenuto, raccontato e promosso. Poi è evidente che in un mondo sempre più rispettoso dell'ambiente e quindi di tutto quello che lo compone, questa componente degli animali sfruttati deve essere comunque rivista.
Senta, assessora, peraltro mi faccia ringraziare Patrizia che mi ha mandato, quando ha saputo che si parlava di questo tema, mi ha mandato alcune insomma sollecitazioni che cittadini di Como e di Seregno, se non dico male, hanno fatto a proposito dell'arrivo di alcuni circhi con animali. Sappiamo che poi il periodo delle feste natalizie è uno di quelli in cui è particolarmente attiva, diciamo così, lo spettacolo circense. E peraltro io aspetto con ansia che, guardi, glielo dico proprio tra noi, ma io aspetto con ansia che mi arrivi qui il circo Atmosphere, che insomma c'ha gli animali virtuali, che credo sia certo, uno spettacolo certo. Straordinario, speriamo che ci arrivi anche qui, anche da noi.
Sarebbe meraviglioso, sarebbe meraviglioso. E comunque diciamo che anche in questi casi in cui poi sotto Natale succede veramente, insomma, i circhi si sa che sono il loro periodo clou. Adesso, a questo proposito, sempre noi settimana prossima andremo a fare un sopralluogo nel circo di Piazzale Cuoco, perché comunque sia con la TS, sia con i nostri garanti, sia come ufficio UTA, ufficio tutela animali, è evidente che non lasciamo proprio insomma, la verifica la andiamo a fare in ogni caso.
Bene, questo ci rassicura, sperando che appunto che il TAR poi in qualche modo permetta di avviare un percorso, mettiamola così. Senta, esatto. Assessora Grandi, io felice di averla con noi e pensando al circo, poi pensavo, vabbè, ma io devo tirarla in mezzo, l'assessora, su, ad esempio, un tema che, mi scusi, ma ne approfitto, mi sta moltissimo a cuore. Sto parlando della gestione del verde cittadino, nel senso che insomma c'è una tendenza al prato all'inglese, mettiamola così, c'è una tendenza a come dire, una assoluta addomesticazione del verde cittadino. Allora, io capisco che c'è un problema di decoro urbano e che c'è una parte di cittadini che, se non c'hanno l'aiuola perfetta e precisa, iniziano a sparare a zero. Ma tutta quella ricchezza che è la biodiversità che intorno all'area verde, anche spontanea, della città si crea, va un po' al diavolo. Che dici?
Ah, guardi, su questo con me è assolutamente è come sparare sulla Croce Rossa. Allora, innanzitutto, non dico a consolazione, ma come comunicazione necessaria, diciamo che nell'ottica della
scusate.
Potete chiudere la porta? Scusatemi, ecco, mi scusi. Nella predisposizione che stiamo mettendo in atto del passaggio di manutenzione del verde dall'appaltatore esterno ad AMM, abbiamo ovviamente, stiamo creando delle nuove linee guida e ovviamente il tema, ad esempio, non solo dei prati ma delle diverse tipologie del nostro verde, del nostro parco, è all'oggetto dell'attenzione, nel senso che è ovvio che noi non potremo continuare a tenere tutti i prati come quelli del Parco Sempione oppure tutti i prati come quelli del Parco delle Cave. Faccio un esempio, lo stesso vale per la tipologia di verde. Noi dovremo imparare da una parte a rispettare tutta quella biodiversità che si viene a creare in alcuni ambiti di più che in altri, con la consapevolezza che l'aiuola della rotonda piuttosto che il giardinetto con le rose è curato in un modo e ha un prato diverso da quello del grande prato di un parco. E non è solo questo comunque il tema, perché secondo quello che noi vorremmo imprimere e su cui stiamo già lavorando anche con MM in questo anno, che sarà un anno di passaggio, no, tra l'appaltatore esterno e l'assunzione in carico completa da parte di MM della manutenzione del verde, proprio una nuova visione che va nel rispetto della biodiversità, degli ecosistemi che si vengono a creare e quindi anche di diversi modi, anche solo di decespugliare, faccio un esempio,
certo.
Cui Ecco, quindi io conto che con le difficoltà di cui siamo tutti consapevoli, perché un passaggio di questo tipo è un passaggio molto importante e che richiede da parte di MM di strutturarsi per questo tipo di lavoro e da parte nostra di essere molto di supporto, no, in questo passaggio. Però io sono convinta che il fatto, ad esempio, che si vada verso una stabilità che non avrà più il limite di un appalto triennale che quando va bene viene prorogato di un anno o due, poi c'è una nuova gara e poi arriva un nuovo appaltatore che non sempre è lo stesso e che ogni volta deve ricominciare da capo. Sulla continuità io sono certa che noi arriveremo ad avere una visione collettiva insieme a MM, non solo della manutenzione, ma proprio anche della progettazione e della tipologia della manutenzione che andrà in questa direzione.
Senta, mentre appunto ragionavo su questa cosa, arriva una notizia di cronaca che è proprio di queste ore, e cioè di quello che è successo a Porta Genova. Appunto in questa,
sì, conosco perfettamente,
in quest'area di proprietà della rete ferroviaria italiana, del gruppo Ferrovie dello Stato, c'è stata questa operazione appunto di pulizia dove sarebbero stati uccisi anche dei leprotti e vari animaletti che da quelle parti stanno. Ora c'è una questione, capisco che questa è una situazione che non riguarda direttamente il Comune di Milano, ma altre entità, diciamo così. Ma quello che mi chiedo è: quando partono questi lavori di risanamento, chiamiamolo come ci pare, insomma di gestione di queste aree verdi, non è possibile, prima di dare l'avvio a questi lavori, fare una sosta di valutazione e coinvolgere magari associazioni o gente che è in grado di prendere in cura questi animali? Ecco, sono un po' rozza nella domanda, ma ha capito l'essenza, credo.
Perfettamente, ma guardi, le dico di più. Allora, la premessa è che noi, che il privato, perché anche se è pubblico FS rispetto al comune è un privato, perché l'area non è del comune, hanno l'obbligo, i proprietari di aree privati hanno l'obbligo di mantenere le aree in un certo modo, quindi di ripulirle, di tenerle in ordine, sì, eccetera, eccetera. Io lì sono stata recentemente con il municipio 6, abbiamo fatto un sopralluogo, lì tra l'altro c'è un bando in corso per un uso temporaneo che sarà a uso collettivo, presumibilmente magari anche con una piccola attività di ristoro di vendita, ma di orti comunitari, insomma un progetto da costruire, c'è un bando in corso. Cosa succede quando i proprietari entrano su queste aree perché devono fare il loro obbligato intervento di pulizia? Entrano e vanno giù con l'accetta. Anche su questo noi stiamo lavorando sempre sul nostro regolamento del verde, che è stato adottato alcuni anni fa, ma che come tutti i regolamenti sono perfettibili, proprio per andare a indicare delle linee di indirizzo per cui laddove si creano delle situazioni di microecosistemi, di biodiversità, eccetera, venga posta maggiore attenzione negli interventi. In questo caso ovviamente lì non è che ci fosse un bosco o altro, certo. Si era creata una situazione di vegetazione, anche se bassa, così, che aveva dato ospitalità agli animali, come in tutta la città succede. Sì. Non è che i leprotti che erano lì sarebbero, cioè il rischio ovviamente di questi animali è un rischio alto, perché se ne escono dalla loro cinta e sono sotto un'automobile, per cui noi possiamo solo contenere un po' il danno per evitare episodi come questo. Però anche in questo stiamo già scrivendo e mettendo a punto una puntualizzazione maggiore sulle modalità di intervento nelle aree private, proprio per evitare interventi grossolani come questi. Ecco,
sì, perché a volte basta veramente poco, insomma, per evitare che delle delle esseri viventi, insomma delle bestioline anche, penso ai ricci, penso ai leprotti, insomma penso a tante...
Assolutamente,
ecco, possano...
assolutamente. Comunque anche qui, credo proprio questo pomeriggio, il nostro garante del verde insieme al municipio andavano a fare un sopralluogo, dopodiché evidentemente il danno uno dice vabbè è fatto, certo. Però cerchiamo di fare in modo, siccome di aree private, penso solo a tutti gli scali ferroviari ovviamente,
sì,
piuttosto
certo.
Che sono tantissime e l'obbligo di manutenzione c'è, fare in modo che questi interventi siano coordinati e soprattutto che venga sottolineata e richiesta una maggiore attenzione alla biodiversità che si viene a creare in questi luoghi.
Sì, mi viene in mente quando c'è la manutenzione dei navigli e regolarmente, no, c'è la strage di pesci e altri animali. Ma questo insomma non c'entra con lei, ma insomma è un esempio, no, della,
sì,
di una diversa,
e teoricamente anche lì gli animali dovrebbero essere tutti spostati, per
certo,
cui insomma,
tutelati in qualche maniera, certo.
No, ma lì è proprio è scritto, per cui se quando non succede è per un deficit degli operatori,
sì.
Non per in questo caso mancanza di normativa, perché ovviamente quando vanno in secca in naviglio i canali devono essere trasferiti gli animali,
certo.
Comprese la mamma, le anatre si arrangiano di più, ma
loro
i pesci
sì, ma i pesci no, certo. Senta e la lascio perché so che lei è, appunto, la ringrazio,
no,
perché...
ma guardi, mi sono presa il mio tempo per voi
bene,
oggi,
lei
quindi,
è un tesoro,
no,
allora senta, ne approfitto ancora perché Angela ci scrive dice per favore chiedi che tipo di verde prevede per via Pacini, che è stata coperta da ghiaietta polverosa. Ecco, io prendo spunto da questa domanda di Angela perché è vero che insomma nel ridisegnare, diciamo così, alcune zone di Milano ogni tanto insomma si rimane un po' stupiti dal fatto che si prediliga magari un materiale piuttosto che dell'erba. Ecco, c'è una precisa volontà di questo genere? Quale visione c'è? Perché pensando ad esempio a un'estate quella come quella che abbiamo passato, dove la siccità e le temperature sono state straordinariamente alte e dove comunque anche un quadratino di verde può fare la differenza, ecco, mi chiedevo che visione c'è da questo punto di vista, assessora Grandi.
Allora, dunque, abbiamo fatto una riunione sulle depavimentazioni dei suoli non più tardi di venerdì scorso e tantissime ne facciamo. Abbiamo un tavolo di lavoro che si sta lavorando su due, diciamo, ambiti, che sono uno di interventi più piccoli a spot di depavimentazione con ripavimentazione con erbe e con sistemi di rain garden, eccetera, e anche di aree molto più vaste. Di connessioni tra parchi, togliendo proprio asfalto stradale per mettere aree pavimentazioni drenanti.
Sì.
È evidente che in alcuni casi in cui soprattutto ci sono delle connessioni, ma non è la storia di via Pacini di cui poi le dirò,
sì.
Il calcestre può essere una soluzione. Il calcestre, se è messo bene, è una pavimentazione completamente drenante. Perché se c'è una strada di asfalto è difficile che se si crea nuove aree verdi, adesso abbiamo in mente una serie di interventi grandissimi di creazione di erba e proprio prati al posto di sedimi stradali,
sì.
Però ci sono i casi in cui anche il calcestre svolge la sua funzione, anche per un motivo architettonico, di belle arti, eccetera, eccetera. Detto questo, su via Pacini quella era una sistemazione, ma si sa, provvisoria. Adesso ci sono i lavori da parte di MM che creeranno questi rain garden, per cui pur rimanendo una parte di calcestre ci saranno tutta una serie di aiuole studiate in modo tale per cui le acque drenanti vadano, tornino in falda una parte vengano messe attraverso i tombini che poi con un troppo pieno, cioè un sistema molto tecnico, recupero e valorizzazione delle acque piovane. Lì non sarà tutto come è adesso, vengono create delle ampie aree verde anche, e quindi la via Pacini, teniamo conto che prima era una pavimentazione totalmente impermeabile con le macchine parcheggiate sopra, per
sì.
Cui ecco, secondo me è stato fatto un grande passo avanti. Poi ci sono piazze e aree in cui noi abbiamo ecceduto forse in pavimentazioni di tipo appunto calcestro al posto di prato, consapevoli del fatto che l'estate di quest'estate non sarà la prima né la peggiore, ma che siamo destinati ad andare verso situazioni di più caldo e più siccità ancora. È evidente che molti progetti che sono stati conclusi in quest'ultimo anno sono progetti che erano stati definiti e per cui sono andati a gara anni fa, per cui la sensibilità e l'attenzione rispetto al tema dell'isola di calore, della creazione di prati, della possibilità che aree che sono appunto a rischio di diventare sempre più calde possano essere invece un po' più fresche, è una cosa che è degli ultimissimi anni, per cui noi stiamo virando proprio verso un tipo di progettazione che tenga conto di questo, e su questo io mi sento di dire che siamo allineati anche con i nostri progettisti, perché stiamo facendo una serie di incontri proprio per andare in questa direzione.
Bene, questa è una bella notizia.
Comunque non le anticipo, poi ci vedremo, ci parleremo più avanti, perché veramente stiamo facendo due o tre, oltre a il tavolo delle depavimentazioni sulle piazze, le piccole aree, così abbiamo in mente due o tre grandi progetti che cambierebbero molto anche la faccia della città.
Molto, molto bene, grazie, ci teniamo, come si dice, molto vicini. Senta, vede, poi la vita è così, un ascoltatore che però non si firma, questo mi irrita sempre un po', comunque dice: no, cara Cecilia, l'erba chiede acqua e trattamenti, la ghiaia no. Ecco, vede,
non è così vero, non è così vero, perché a parte il fatto che i prati, come abbiamo visto quest'estate, sono in assoluto la parte più resiliente che abbiamo, perché abbiamo visto prati non solo a Milano, in tutto il mondo, a Parigi, a Londra, in città del nord Europa, completamente gialli, e che poi nel giro di un mese si riprendono in totale autonomia. Il prato ha una grande forza di ricostituirsi, evidentemente richiede una manutenzione, ma non crediamo che la manutenzione del calcestro sia da meno, perché le potrei raccontare di quanto noi investiamo per mantenere i viali in calcestro dei nostri parchi, che vengono magari usurati da usi troppo impattanti o impropri, per cui non è tanto quello il fatto, anzi io direi che non mi sento di dire che non è la motivazione in alcuni casi è appunto legata a progettazioni magari superate, e in alcuni casi invece a progettazioni che non hanno l'alternativa, nel senso che alcuni luoghi devono avere anche quella caratteristica lì. Poi che uno faccia un viale di calcestro e invece di avere di fianco l'asfalto ci faccia una aiuola lunga che lo costeggia, questa è la vera differenza.
Senta, assessora, il nostro tempo è terminato, al volo però prendo un pezzo della mail di Stefano, un ascoltatore, che dice: sul circo abbiamo capito che il regolamento comunale proibisce l'uso degli animali selvatici, però forse Stefano hai perso un pezzo. Il problema è che il tutto è in mano al TAR, a cui il circo si è appellato, per cui questa è la questione. Non mi pare che si sia detto qualcosa di diverso, giusto assessora?
Beh, insomma, adesso vedremo quando ci sarà l'udienza che cosa dirà il TAR. Nel frattempo, ovviamente, a tutela di tutti, ha consentito a questo circo di arrivare a Milano, ma diciamo che la nostra linea continuerà a essere quella. Si tratta di essere corazzati rispetto alle norme, di non essere attaccabili.
Certo. Senta, assessora, il nostro tempo è terminato, io la ringrazio per essere stata con noi. Dico a un ascoltatore, adesso non faccio tempo a leggere il nome, che non è che mi occupo di ghiaia e non di animali, come sapete quando parliamo di animali parliamo anche di dove vivono gli animali, e quindi gli animali non vivono nella ghiaia, parlare di come questa città pensa di come dire, gestire i suoi spazi mi sembra una cosa importante. Senta, assessora, la faccio giocare al volo al gioco di considera l'armadillo, ma lei avesse potuto scegliere di essere animale, che animale avrebbe voluto essere?
Porco, che bella domanda, non lo so, forse un uccello.
Un uccello non generico?
Ma non so, questi meravigliosi uccelli migratori che attraversano gli oceani, i rondoni.
Benissimo, allora io la ringrazio per essere stata con noi e le auguro, mi raccomando, guardi che ci teniamo a quello di cui abbiamo parlato, quindi...
Beh, sui rondoni stiamo facendo un bel lavoro.
Lo so. Io per ora la ringrazio moltissimo e ci teniamo in contatto, come si dice.
Grazie a voi, grazie infinite, arrivederci, a presto.
In ritardo, vi saluto, ci sentiamo domani alle 14, la linea a Matteo Villacci, ciao!